Radio Fly presenta Libri Radioattivi con Irene Interlandi.
Attenzione, elevato rischio di contaminazione letteraria.
Appuntamento settimanale con Libri Radioattivi. Saluto subito la nostra libraia Irene Interlandi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti gli ascoltatori e benvenuti ai nostri graditi ospiti, Cinzia Della Ciana e il professor Matucci, che io ringrazio per avermi fatto innamorare di Machiavelli diversi anni fa ormai.
Bene, allora...
Ricambiamo i saluti a voi e grazie per averci ospitato e a tutti gli ascoltatori. Buon lunedì.
Allora, in questo appuntamento torniamo a parlare di Dante. Come sapete, quest'anno si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante. Sono trascorsi pochi giorni dal Dante D e oggi vogliamo parlare di un libro, Tre passi con Dante, Helicon Edizioni, uscito. La nostra libraia sta facendo vedere a chi ci segue nella nostra diretta Facebook nella collana Le Muse, è il libro nuovo appunto di Cinzia Della Ciana, avvocato, musicista, scrittrice, e Andrea Matucci, docente di letteratura italiana all'Università di Siena, oltre che critico letterario. Il libro nasce con un'idea originale alla base di questo vostro nuovo scritto, con tre brevi copioni teatrali più uno in appendice, in cui ci sono dei dialoghi. Si dà voce, diciamo, a quei personaggi danteschi che invece nella Divina Commedia voce non hanno, e così si comincia una sorta di nuovo viaggio guidati proprio da questi protagonisti. Intanto, chi sono i personaggi cui avete voluto dare voce nel libro?
Ma facendo una carrellata velocissima, cominciamo dall'inferno. Tutte le donne dell'inferno che Dante ha in qualche modo preso in considerazione, ma non ha dato loro favella, riemergono e appunto insorgono contro il loro autore, al tempo stesso personaggio della storia, e quindi reclamano il loro ruolo e la legittimazione. Poi, spostandoci nella seconda cantica, nel Purgatorio, la mia attenzione non poteva non andare a un musicista, Casella, che è un personaggio vero, che era amico di Dante, con il quale Dante amava rimare e suonare sonetti, e questo personaggio appunto rivendica la libertà della musica. Spostandoci ancora e salendo nell'ultima cantica, nel Paradiso, un personaggio minore, ma che minore perché ha pochissimo spazio, ma l'importanza del ruolo è fondamentale, si trova nell'occhio dell'aguglia, cioè dell'aquila, della giustizia, e che è Rifeo, quello che Virgilio in poche righe definì il giusto dei giusti, e che appunto Dante ripesca, ma è un pagano che è stato messo nel Paradiso e che non gli torna tanto stare nel Paradiso, insomma, e quindi anche lui ha da dire qualcosa nei confronti di Dante. In appendice, infine, troviamo un personaggio meraviglioso che è Celestino V, il Papa che tutti hanno individuato come colui che per Viltade fece il gran rifiuto, quindi che Dante inserì nel limbo tra gli ignavi, e che invece a 700 anni dalla morte ci siamo spostati di Dante. Lo abbiamo spostato nel posto in cui è giusto che stia, ovvero essendo un santo proclamato tale nel Paradiso, che aspetta Dante, che ha espiato i suoi veramente peccati nel Purgatorio dopo la morte vera, ci siamo immaginati, e che entra in contraddittorio con Dante tirandogli le orecchie, diciamo in questa maniera.
Ecco, Irene.
Sì, sì, tanto come ho letto qualche critica del libro, voglio dire, a Dante si perdona tutto a un certo punto, quindi tutto sommato io ho trovato molto interessante soprattutto l'analisi letteraria, ovviamente, perché va un po' più nei miei gusti e nei miei interessi, e volevo chiedere come mai proprio queste tre cantiche per approfondire questi argomenti. Quindi il canto quinto dell'inferno ovviamente parla dell'amore, e poi c'è il libero arbitrio, la libertà, il simbolo. Volevo chiedere come mai proprio queste tre cantiche per approfondire questi temi.
sì. Allora, tutto questo nasce in realtà dalla nostra partecipazione a un festival dantesco che la società In Arce Dantis ha organizzato nel 2019 sull'Inferno, nel 20 sul Purgatorio, nel 21 a settembre sarà sul Paradiso. E appunto ci venne l'idea allora di unire dei testi originali che Cinzia si è inventata con delle mini conferenze, allora erano così, mini conferenze divulgative che ritornavano sui temi trattati nel contraddittorio e in sostanza funzionavano da assoluzione, nel senso che mentre i personaggi inventati insomma, a cui Cinzia dà parola attaccano Dante, accusano Dante di eccessiva libertà, no? Nel muoversi all'interno del giudizio divino, e io attraverso queste piccoli ragionamenti, il primo sull'amore, il secondo sulla libertà, il terzo sul simbolo, in qualche modo restituisco a Dante i motivi per cui ha fatto le sue scelte. Quindi sì, si tratta di assoluzione. Però devo dire che dietro l'attacco di Celestino V a Dante non c'è assoluzione. Lì non...
Ma perché lì non si può perdonare.
No, non c'è nessuna
assoluzione. Ma perché, se mi posso inserire velocemente, perché lo stesso Celestino V che assolve Dante, sì. Tant'è che il pezzo si intitola Ego ti absolvo, ed è perché Celestino è colui che ha istituito per primo il giubileo con la bolla della perdonanza, quindi il valore del perdono come elemento di fraternità, rimissione di peccati, ma soprattutto come condivisione e in qualche modo pace. Ecco. Quindi lì ci ha pensato Celestino ad assolvere Dante.
Voi avete parlato di un festival, no? Abbiamo detto sono trascorsi pochi giorni dal Dante Dì, tante sono state le iniziative in tutta Italia per celebrare il sommo poeta che a volte però quando si organizzano eventi celebrativi ci appare un po' più come oggetto di antiquariato più che come sommo poeta, purtroppo. Cosa deve comunicarci oggi Dante? Cosa dobbiamo cogliere di Dante oggi?
Direi la sua grandezza sta proprio nel fatto che non è possibile relegarlo in una stanza di antiquariato, perché colpisce ancora oggi, insomma, ecco, provoca ancora oggi. Ha fatto delle scelte così, così dirette, ma anche così profonde, insomma, che tuttora, ecco, voglio dire, se si parla di Celestino V, Celestino V è colui che fece il gran rifiuto. Questa è la potenza di Dante. E ogni epoca, secondo me, è chiamata a confrontarsi con un genio di questo genere, e lo può fare in vari modi, ecco, sia dal punto di vista scientifico, di ricerca, eccetera, ma direi anche dal punto di vista del coinvolgimento e soprattutto, ecco, questo ci tengo molto, della provocazione del coinvolgimento, del rimettere Dante in circolo, in mezzo a noi, del dialogare con lui. Ecco, è la cosa più bella che può attualizzare un genio di quel genere.
Direi che... Io ho trovato molto interessante le pièce teatrali proprio per questo, perché diciamo riescono a mostrare veramente quello di cui si parla nella Divina Commedia, che è molto più diretto come approccio, e possono dare veramente un'idea di quello che significa leggere la Divina Commedia e entrare nei temi. La pièce teatrale a dialogo funziona secondo me molto bene come divulgazione.
Se mi posso inserire, dicevo che la bellezza del classico è proprio quello di essere un evergreen, cioè Dante è un pozzo senza fondo nella Divina Commedia che non si finisce mai di attraversare e attingere acqua, e la magnificenza è la nostra lingua, cioè proprio la lingua italiana che nasce con lui e che si inventa con lui, perché lui si inventava dei vocabili. Quindi quando nel Paradiso parla di indicibile, in realtà lui riesce a dire, a esprimere con una piroctenia di espressioni e di fantasia proprio il messaggio che vuole lanciare. Quindi una lingua che è comunicazione e vibrazione emotiva sempre.
Allora, noi stiamo per terminare il tempo a nostra disposizione, prima di lasciare spazio ad una lettura dei nostri ospiti. Irene, non so se hai una domanda conclusiva.
No, no, io volevo ringraziare i nostri autori per essere stati con
allora,
noi.
Allora, aspetta un attimo, la faccio io una domanda conclusiva ai certo. nostri autori, se questo libro avrà anche un futuro magari su un palcoscenico. Ci state pensando?
Diciamo che il libro sta avviandosi già in un percorso di quel tipo, e il più grande, insomma, la più grande soddisfazione al momento è quella che appunto vede la PS di Celestino Quinto che sta organizzandosi in un progetto presso il comune dell'Aquila. L'Aquila è dove c'è la Basilica di Collemaggi, dove Celestino Quinto riposa ancora nelle sue spoglie e fu incoronato, e dove ogni anno si celebra il perdono. Quindi durante la perdonanza, che è alla fine di agosto, il 28 e 29 di agosto, dovrebbe, insomma, pandemia permettendo, andare in scena un grande progetto con registi, con una compositrice dell'Aquila che è Roberta Vacca, che sta appunto componendo le musiche apposta,
è un'attrice,
un'attrice di grande calibro, che per il momento, insomma, siamo tenuti per riservatezza, danza, coreografia, insomma regia. Il tutto, insomma, con una degna cornice, che è appunto questa bellissima città che dalle ceneri sta risorgendo.
Insomma, speriamo veramente che tutti si vaccinino a tal peso che si possa fare questa cosa.
Eh già.
Facciamo le dita.
Assolutamente. A voi la parola e poi ci salutiamo.
Abbiamo pensato di offrire un piccolo morso con l'inizio proprio del libro, che è Nell'inferno, Noi che non siamo Francesca. Tutte queste donne che, ripeto, reclamano favela e che iniziano con una ode, e poi ci sarà un piccolo saggio di contraddittorio. Noi che non siamo Francesca, noi solo schiere in mostra, noi cui bocca non resta, ci disegnasti visi, con righi muti e chiusi, or strette in corpo a coro, fra mura di castella, noi reclamiamo favella. Aspra sia la rivolta verso questa farsa, ove si inventa il rito, drammatica commedia che terna la tragedia, di non essere ammessi a vendicar ragione, tosto che male azione non fu la nostra mossa, ma forza di eresia, coscienza di scommessa, incauta esaltazione. Noi orbe di rimorso, né abbiura o colpa alcuna avem, ma convinzione che ciò che fu è e resta passione. E ora siamo senza remissione oltraggiate da chi poeta avvesta e canta donna casta con occhio maschilista.
Ma che sconcezza è questa? Che onta! Avete udito, miei fedeli lettori, come ardiscono di trattare con tali donne me, poeta, il sommo rimatore? In questo castello esse mi hanno votato, e io, ignaro del motivo, per cortese costumanza che a femmina va mantenuta, qui convenuto sono comparso. Ma le sfrontate in coro m'hanno ratto apostrofato a guisa di giudice impostore, come se col mio poema abbia loro dispensato condanna senza prima aver dato facoltà di discolta, senza averle audite a difesa. Oibò, che pretesa! Io crederia che in vero la cagione di questa loro molestia sia la natura propria di essere donne. Si sa che le femmine sono rivoltose, livorose, traggono per loro originaria condizione il non sopportare di non essere primarie, sicché giammai smettono di gareggiare e di invidiare. Eccole qui dunque scagliarsi contro la mia bella e retta persona, avverso il mio nobile pensare e rimare. Ma voi, che in assise assistete, fate attenzione a dove l'occhio esse desiderebbero farvi arrivare, perché codeste donne colpiscono me, ma in vero la loro missione è offender Francesca, della quale sono gelosi assai, e non soltanto perché fu di meravigliose sembianze e ricambiata nella passione, condizione questa che molte non conobbero già mai, ma perché costei è l'unica donna cui nella discesa infernale io abbia concesso, se come eco ragionare, l'unica cui ho dato favella.
fecero bene a nomarvi di Bellin Fuggiasco, Dante Alighieri, ma di che inviti e femmineria andate cianciando? Voi ci avete confinato nell'aereo scuro, ab eterno, senza contraddittorio e giusto processo, e soprattutto negando a noi di spiegare al mondo perché la sorte ci ha riservato con tanto affanno, imbavagliata a non gridare al vento che nell'esercizio di essere donne non c'è malanno.
Questo è un assaggio di quello che è il libro Tre passi con Dante. Invitiamo i nostri ascoltatori a leggerlo. La nostra Irene Interlandi ce lo mostra di nuovo. Grazie a Cinzia Della Ciana, Andrea Matucci per aver partecipato oggi a Libri Radioattivi. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buona giornata.